少し基礎物用に、NHC、あるいは中月用に、今月用に、あるいはこの新聞と別に一緒にいるんでしょ。で、そういう人があって、機能層にコンパティブリックなポシリティーだね。Riconoscendo la comunione ecclesiale. Attenzione, non sto dicendo perché gli si dia la comunione, lo diceva la prima parola. Formalmente la cosa fondamentale sarà quello, ma quello che la Chiesa deve fare è predisporre luoghi itinerari per riconoscere la comunione che si dà. Non tanto per autorizzare la comunione, ma per riconoscere che c'è. Questo guarda te, paradossalmente, non tanto un luogo in cui la Chiesa autorizza comportamenti, ma riconosce che ci sono comportamenti che si sono istituiti per natura, per cultura, per legge, che sono luoghi di elaborazione di comunione. E qui guardate la provocazione che lancio è, guardate che in questo senso, quando parliamo di itinerari di amore sentita, nessuno ha detto che accompagnare, discernere, integrare, prenda la forma di un itinerario. Attenzione, non dobbiamo essere noi istituti soltanto di itinerari, ma possiamo riconoscere gli itinerari che già si danno, perché ci sono itinerari nella società. Non è che arriva la Chiesa e inventa lei, si tratta di riconoscere, dare nome, dare voce ai itinerari che già ci sono, itinerari di mediazione, itinerari di, come dire, strutturazione di relazioni differenti a causa appunto di fallimenti matrimoniali, dove entrano altre competenze, competenze di assistenza sociale, competenze psicologiche. Queste cose dobbiamo riconoscere e interagire con esse, non pensare completamente, immediatamente costruisco un'altra struttura parallela, perché questa è la vecchia idea, la Chiesa, lo Stato, facciamo un organismo parallelo. Non è detto, in certi casi sarà necessario, in altri casi si collabora, in altri casi ci scambiano informazioni, consulenze. Quindi di questo si tratta. Un punto fondamentale, per poterci permettere questo, noi dobbiamo fare un'operazione anche di carattere molto delicato, forte, e che è, abbiamo chiamato concubini, abbiamo chiamato così, no? Ad una. Amore sentita sulla base appunto di una ricostruzione della realtà molto ben accurata, distingue adulterio e sembranze. E questo è un fatto epocale. Può benissimo esserci la condizione di chi è in seconde nozze come adultero. Può benissimo esserci chi è adultero senza essere in seconde nozze, ma può esserci chi è in seconde nozze e non è adultero. E questo ovviamente ci complica il periodo, perché è così facile pensare che seriamente che chiunque in seconde nozze civili sia adultero. Il Papa dice, non è sempre così. E non dice perché lo dice Papa, perché l'esperienza si dice che non è così. L'esperienza si dice che quella condizione oggettivamente di peccato, soggettivamente, non solo per le attenuanti, ma per il percorso, quello che diciamo attenuanti è il caso concreto trasforma in bene e male. È certo che se c'è rosso tu non devi attraversare, ma se gli lasci in questo momento, e tu non attraversi, per osservare il rosso non attraversi. L'idea che appunto oggettivamente la norma si imponga a ogni circostanza, questa è la nostra fragilità che abbiamo applicato, guardando solo nella settimana, che queste forme di oggettività li conosciamo solo noi. Ovunque mille sono eccezioni. Un bravo giurista, Silvio Barbale, ha scritto un libretto formidabile su Gesù di Missouri, appena uscito dalla cittadella, e fa un'analisi del capitolo 19 di Matteo, che comincia sul matrimonio e finisce sulla ricchezza. C'è stato che la prima parte diritto naturale, sulla ricchezza consiglio evangelici. C'è la stessa durezza nel reinterpretarlo, prima come evidenza naturale. Per diritto naturale, quello che Gesù dice, in qualche modo, è diritto naturale. 我说上午你的眼睛出来黑的脑袋才给我的我不知道一旦我不知道你在上你要把这个给记住了你要把这个工作来给记住来的发展上的给你拉过来给我们切la tradizione di matrimonio, adulterio, divorzio, hanno subito negli secoli la pressione delle condizioni di vita del tempo. Allora, la società aperta ha elaborato forme di comunione che non corrispondono più alla società chiusa. Su questo punto si apre un grande laboratorio ecclesiale nel quale la società ci pone di non fidarci né soltanto delle logiche soggettive, perché non avremo più nulla da annunciare, ma neanche soltanto di un annuncio del vero ridotto a norma oggettiva. Grande illusione dell'Europa dell'Ottocento, della Chiesa dell'Europa dell'Ottocento, non mai prima. Su questo un grande aiuto ce lo dà un vescovo francese che lavora in Algeria, il vescovo di Oran, che ha detto con grande finezza, con grande nettezza, già prima del sinodo, dunque il suo lavoro è entrato anche nel lavoro sinodale, che precisamente familiare sconsorzio, nel momento in cui diceva che i costanti sposati non fanno comunione, non possono essere assolti, ma fanno parte della Chiesa, aprivo lo spazio nel quale la lavorazione successiva, questi 30 anni successivi, ci hanno dato elementi per pensare diversamente. Perché appunto lo spazio resta in soluzioni non adeguate. Tutte le soluzioni che dà non sono adeguate. Perché? Perché pensano la impossibilità della comunione ecclesiale a causa del nuovo legame. E dunque torno in modo o di riconoscere nulla il precedente o di annullare il successivo senza esercitare gli atti tipici di economia, una risoluzione appunto. Chi chiede con le nozze torna alla comunione ecclesiale se non usa del matrimonio che pure ha accelerato civilmente. Il vescovo dice non si dà la stessa religione perché dietro si pensa ancora all'adulterio dal punto di vista giuridico come reato permanente, mentre noi dobbiamo entrare in una società, in una chiesa che pensa all'adulterio anche come reato istantaneo. Questa è una categoria di carattere giuridico che rende possibile scoprire la condizione di comunione successiva anche alle seconde nozze, e questo appunto è dal punto di vista del pensiero di cui dovremmo dotarci un passaggio che dovremmo fare. È ovvio che a livello ecclesiale i primi nostri compiti saranno quelli di esercitare in modo nuovo, in modo corale, in modo riconoscibile l'accompagnamento, il discernimento e l'integrazione. E questi tre verbi, queste tre azioni, che no, tutte e tre le categorie non dicono uno stato, non fanno accompagnare, discernere, integrare. Anche l'integrazione che noi pretendenzialmente facciamo come il punto d'arrivo, certamente, alla fine si è integrato, ma in realtà un percorso. E qui vedete, anche quella famosa cosa che c'è il 51 è stata messa subito sotto la lente di ingrandimento, addirittura si dice che in questo percorso di integrazione, di accompagnamento e di discernimento entrano anche i sacramenti. Come? Sì, perché anche i sacramenti, se li pensiamo in modo statico, la soluzione, il momento in cui dà peccato entra in grazia. Comunione, il momento in cui entri in comunione col corpo di Cristo. Sia l'uno che l'altro, sono anche processi. Il sacramento della penitenza è un processo penitenziale, e il sacramento della penitenza è un percorso di comunione che attraversa sequenze diverse e che può in qualche modo ospitare gradualmente il soggetto entrato in logica di peccato e che ne sta uscendo. L'idea che tutto sia risolto è poi o no ricevere la soluzione, poi o no ricevere l'ostia, fa parte della nostra tradizione legata allo spazio incapace di mettersi in cammino nel tempo. Quello che Amoris Laetitia ci dice, come vedete, riguarda la famiglia, riguarda il matrimonio, riguarda l'amore, ma riguarda uno stile ecclesiale. E qui permettetemi allora di chiudere con, diciamo, due battute. La prima battuta è una battuta troviamo nel testo, una doppia battuta di Papa Francesco, che viene da discorsi, non è scritta nel sinodo, come il sinodo, ma viene da due interventi di Maria, non interviene il Papa. Il primo è, Gesù non è venuto soltanto per lavare le pecore, ma per proteggere. Il secondo discorso, nella Chiesa c'è sempre stata una polarità, una dinamica polare tra escludere e integrare. Ma dal Concilio di Gerusalemme, dice il Papa, la logica dell'integrazione è la logica vincente, è la logica alla quale siamo chiamati, non senza differenze, non senza distinzioni, non senza discernimento. Guai a pensare che l'amore di servizio sia tutto lo diritto a tutto, no, neanche tutti hanno dovere. Tutti i doveri, ma nella logica del dono, diritti e doveri trovano nuove vie, trovano nuove possibilità. E allora l'ultima battuta che rifarvi è, in uno dei discorsi successivi a Mosè, uno dei tanti commentatori che scrivono soprattutto nei suoi blog, nei suoi di tutto, e diventano competenti di pastore familiare, che non so nemmeno cosa sia, e uno di questi commentatori, uno diciamo un po' più fine del normale, dice Dante, parla di Dante che si lamenta, si lamenta perché aveva sentito di rovina di mia omena, perché suo padre Francesco non sa più. Dante che entra nell'inferno e si è rinnovato e si lamenta appunto, c'è qui che cosa non so più chiare in questo registro dopo l'esercizio è tutto confuso. Basterebbe pensare però che Paolo e Francesca sono all'inferno non semplicemente perché erano adulteri, ma perché uccisi dal marito di Francesca. Perché nel mondo di Dante, se il marito scopre la moglie che lo tradisce, uccide lei, lui, e lui non è lui, come era in Italia, viene regolata. Interessante questo. Noi pensiamo a Paolo Francesco, ma quale mondo corrisponde a Padre Francesco? Un modo per quale le sanzioni sono pensate in modo barbaro rispetto alle nostre categorie. E qual è la differenza? Perché qualcuno potrebbe dire, ma se tu non uccidi, allora, tutti possono farlo, perché l'idea è, se tu cambi la sanzione, ormai non abbiamo più bisogno di morte per niente in Italia. Nessuno ha posto la questione senza pena di morte, tutti diventano morte di tutti. Nella adulterio noi continuiamo a ragionare con le categorie del mondo chiuso. Pensiamo alla legge oggettiva rispetto alla quale ogni possibile alternativa di sanzione è mettere in gioco la legge. No, noi stiamo cambiando modo di pensare alla sanzione. Stiamo cambiando modo di pensare come integrare il soggetto caduto in peccato grave, che resta un peccato grave, dopo il quale tuttavia vediamo per esperienza possibilità che dopo il dolore, l'abbandono, la perdita di senso, la disperazione, nascano esperienze di comunione. Riconoscere questo è forza mutevole per la famiglia. Le famiglie felici non devono temere che questo metta in gioco la loro felicità, quasi facendo come il fratello maggiore che dice, ma come fratello minore, se gli ha dato due pezzi e tu lo perdoni, se lo perdoni, e lei sa di soffrire tutti. Vedete com'è? Il linguaggio tradizionale della Chiesa c'è dentro la risposta. Secondo me che in qualche modo dobbiamo fare fratelli maggiori per essere veramente cristiani? No. Abbiamo bisogno di un'integrazione di esperienza, che perché tutto comincia appunto dalle forme esperienziali attraverso le quali prendiamo atto che il fallimento del legame coniugale di per sé causa sempre dolore, sempre distrazione, ma non è detto che non possa anche preludere a nuove fioriture. E questo dobbiamo poter ignorare, con tutta la cautela, con tutto il discernimento, con tutto l'accompagnamento, ma senza escludere la più piena delle integrazioni. Su questo il linguaggio universale cambia. Ma cambia per ascoltare il Vangelo, non per allontanarsi dal Vangelo, per dare al Vangelo il suo contenuto di misericordia e di giustizia, perché è la nuova forma di giustizia capace di riconoscere la realtà non passando attraverso le giustificazioni, perché il nostro modo prossimo, dall'800 in poi, di tenere il rapporto con il reale era sempre di retroadattare Cristo. Noi ci siamo abituati a retroadattare i punti grezzi, a riportare all'origine una crisi successiva. Questo ancora il tribunale potrà capire e le riforme giustificate, ma troverà un contesto pastorale, ecclesiale, comunitario, nel quale dovremo mediare queste nuove strategie. Come faremo? Su questo abbiamo da studiare, da ascoltare, forse ascoltare chi già si è messo all'opera, altre tradizioni nazionali, l'Italia da questo punto di vista è particolarmente avanzata, sono nazioni del mondo, e su questo io credo saremo molto interessati a tradurre libri, esperienze. Il mondo dovrà ascoltarsi per sintonizzarsi in modo più profondo rispetto alle realtà che sono, come dire, più avanzate delle nostre, o più creative, o altre realtà, non è detto, e che hanno elaborato forme del discernimento e dell'accompagnamento dell'integrazione. Su questo, però, e chiudo con questo, l'autorità dei singoli livelli di base è decisiva perché amore e giustizia abbia senso. Se amore e giustizia fosse semplicemente un documento che noi pensiamo che sia qui da sé, sarebbe fallito di amore e giustizia. Amore e giustizia bisogna di, non se, certo, singoli, ma comunità, a diversi livelli, gruppi di diocesi, parrocchie, gruppi di parrocchie, entità vicariali, diaconali, logiche di collaborazione tra parroci, logiche interne alla singola parrocchia, in cui predisporre spazi che dicano il primato del tempo. Spazi che dicano il primato dell'ascolto. E qui vedete, e finisco, la cosa paradossale è questa: il discorso sul primato del tempo, sullo spazio, che Papa Francesco fa, viene da una sorta di primato dello spazio sul tempo, cioè da uno spazio diverso, dalla periferia, dalla non Europa, che comincia dall'Argentina. E che sconvolge poi le nostre abitudini, rischia di farci pensare, e questo sarebbe veramente un errore, che si voglia introdurre elementi di distorsione. In realtà noi stiamo cercando di correggere le nostre distorsioni, di cui non ci accorgiamo più, sono talmente distorte che non ci accorgiamo più, ci sembrano lunari. La nostra confusione ci sembra ordine, e quello che viene a mettere ordine ci sembra confusione. Chiamare in casa autorità diverse dal Papa che parla è un atto di grande onestà per la complicatezza dei problemi che dobbiamo affrontare, che una legge generale complicherebbe ancora di più. Ovviamente, da quello che diciamo all'esercizio a quello che faremo, di mezzo c'è un esercizio di autorità che teologi faranno a modo loro, i parroci in modo loro, i vescovi in modo loro. Le famiglie, i gruppi di famiglie, i gruppi che accompagnano le famiglie a modo loro. Di questo avremo bisogno per tradurre, recepire, aprire ancora di più il testo di Amore e Giustizia. Ringrazio.
Grazie. questo video, per questi due tempi, per le 10 portate che dovrebbero averci lasciato ancora un po' di appetito, pur essendo state 10. Ricordo al fondo sul tavolo le amiche della libreria Stella Maris, che propongono appunto in particolare i suoi contributi, l'ultimo, Le cose nuove di Amore Svezia, ma anche altri precedenti, sempre attorno alle questioni che ha appunto esposto anche questa sera, che abbiamo ascoltato, che possiamo anche riprendere e approfondire. Adesso lasceremo volentieri un quarto d'ora, 20 minuti al massimo, per dialogare con il professor Grillo, quindi invito a venire qua al microfono, e se riusciamo davvero a fare in questo momento, anche se è difficile, non considerazioni, le faremo magari più avanti, ci possiamo risolverci ovviamente in autunno, ma domande precise sul testo, per chi l'ha letto, o meglio ancora, su ciò che il professore ha raccontato. Quindi, volentieri, chi vuole, se può, accomodarsi al microfono. Diciamo il nome magari?
Cassano di Tanto, grazie per il contributo eccezionale. Ho avuto la fortuna di leggere il testo e mi ha aperto proprio gli occhi ancora ulteriormente. Una cosa da studioso e da fatto vedere anche sulle attività precedenti, che mi interesserebbe capire e se questa analisi, cioè questa esortazione che ha fatto il Papa rispecchia i due sinodi, cioè quanto hanno detto i vescovi, a volte questo Papa sembra fuori dal mondo. Vorrei capire se siccome non mi ripeto due vescovi che ho visto stasera, però ogni tanto sento delle cose dei vescovi che mi fanno pensare il capello, quindi non so come l'Italia prenderà questa roba qua. Ecco, se volevo capire se quanto scritto comunque rispecchia in modo pesante quello che è uscito nei due vescovi.
Ottimo.
Volevo chiedere come si accorda questo documento con i tribunali ecclesiastici regionali.
Perfetto. Ancora un'altra, poi la lasciamo.
È un po' una mia interpretazione, perché io, tutto quello che ha detto ho capito circa poco, nel senso di concreto, non c'è, tutto è possibile, tutto è finito. Allora, il matrimonio è indissolubile, ma sarà indissolubile. No? Mi sembra che il Papa faccia capire che questo matrimonio può anche finire. Però il finire cosa vuol dire? Che cosa comporta? Io non ti mando più il diavolo, però te lo sei voluto, prenditelo, stai bravo. Così, oppure il frangibile può portare a... Perché il discorso può essere, secondo, collegandosi al tribunale, sono aumentate le possibilità di dichiarazione di nullità, no? Faccio un esempio, una maternità prima del matrimonio può essere una possibilità di agganciarsi. Ma dopo 20 anni di matrimonio, chi se ne frega se sto matrimonio ha avuto un figlio prima, no? Cioè andare a collegarsi là non è un po' acrobatico. Allora, vogliamo salvare capra e cavolo, andiamo a dichiarare nullo, o che cioè non c'è mai stato un matrimonio, oppure dopo 20 anni sto matrimonio è finito?
Chiaro, perfetto.
Sì. Ancora. Sì, ancora. Aspetto.
Non mi piace. Io sono arrivato in ritardo, ma non ho capito. Due domande. La prima, in questo parlo di integrazione, come entrano le nuove forme di unione famiglie nuove? Se la documentazione del sinodo ha questa cosa. Secondo, un paese di missione, dove dice la poligamia, in questo contesto si potrebbe accettare un battezzato?
Sì. Allora, mi chiedo la risposta da parte del tutto. Il consiglio è dunque, per quanto riguarda sintonizzare il testo con l'episcopato, ovviamente la sintonia è garantita da una struttura sinodale che ha una forma di rappresentanza sul terreno, una rappresentazione, e dunque formalmente le maggioranze nel secondo sino sono state ottenute su quel testo, le citazioni sono cospicue, perché viene citato per molte volte, molte delle note citano il primo e soprattutto il documento del secondo sinodo. Ovviamente il Papa, come sempre hanno fatto i Papi in maniera novità di Francesco, si è riservato di dare l'ordine di sempre capitoli più liberi rispetto al sinodo. La struttura è cioè anche molto diversa dai documenti sinodali, ma su tutte le materie più delicate il Papa non dice niente di assolutamente nuovo rispetto ai sinodi. I vescovi, sempre studenti presenti, che dicono e però questa cosa, l'organismo che raggruppa i vescovi, che permette ai vescovi di esprimersi, si è espresso con la maggioranza qualificata a favore della proposizione, per esempio, che parla di accompagnamento di discernimento. Quella è esattamente la situazione del sinodo. Altro è il problema di, come dire, dal punto di vista formale, cioè garanzia, la recessione, che è l'aspetto più delicato, cioè come ritorna, io vi ho già detto, e non abbiamo parlato l'anno scorso, che uno dei principali protagonisti del sinodo non ha distribuito queste navi alla sua arcidiocesi, ha chiuso il cassetto. Immaginate con quanto entusiasmo è in giro a parlare di una servizio, perché parte la conversione è di tutti, ma per i vescovi. D'altra parte bisogna anche tenere conto che i vescovi spesso hanno una formazione o canonistica o gli si impone una formazione canonistica, come giusto, se ragionano solo da canonisti e entrano in crisi. Perché qui rispondo alla seconda domanda, come la crisi tribunale regionale direttamente deve essere affrontato proprio Nick Silvix, ha già passato a pensare per quello. A Mordetti dice però è il quadro complessivo nel quale autointerpretarsi con giuristi come giudici locali, che questo mette in crisi, i più in crisi sono i giuristi, ma perché questo è il documento che esce dal primato del diritto, questo è chiaro come no. Che non vuol dire che non dovremmo fare una grande riforma del diritto da noi, perché questo lo facciamo a settembre, ma neanche tra 5 anni, forse tra 20 anni, tra una generazione, arriveremo a mettere le mani nel punto più delicato, cioè il diritto sostanziale canonico matrimoniale. Perché quello, la radice del pensiero di Aristotele, noi abbiamo un diritto costruito per difenderci. Questo non può funzionare. Insieme a una logica pastorale che non è di difesa e neanche di attacco, ma è di accompagnamento, di discernimento. In questo appunto la sincronizzazione, io l'ho descritto così, il Papa è intervenuto d'autorità sul diritto canonico procedurale, ha cambiato la procedura, poi ha proceduto con grande cautela e con grande ascolto sul piano pastorale, metterà in moto, non so quando, si metterà in moto, indipendentemente da Francesco, si metterà in moto una macchina molto lentamente. mente che andrà a cambiare l'ordine sostanziale lì, il punto.
Dunque mi ero domanda se sicuramente per essere la prima parte, cioè, allora il no che risponde anche un po' alla seconda domanda. Dunque c'è un problema di titolarità delle nuove cose o di conviventi o in seconde nozze, perché appunto qui pastorale e diritto ora entra nella fase di sfasatura. Si può parlare. Dovremmo accettare. I giuristi dicono così, si fa confusione, bisogna tenersi presso timore. Allora, l'esempio che faccio sempre è per mettere ordine alla vostra stanza. La prima cosa che fate è maggiore disordine. È chiaro che nessuno può mettere in ordine se all'inizio non fa un disordine maggiore. È facile, cioè, non metto mai ordine perché se no non trovo più le cose. No. Perché è maggiore disordine, indispensabile. Ora ti viene per qualche anno, qualche lustro, una fase in cui avremo a livello pastorale la riconoscibilità di nuove soggettività che dal piano giuridico sono inesistenti. E finché non arriveremo a dare profilo giuridico alle nuove entità, non avremo certo problema per tutto. Attenzione però, perché uno strumento è riconoscere altre autorità. Di fatto la proposta che invece i tedeschi avevano fatto al sinodo e che per certi versi in Germania in qualche parte già funziona è dare una certa riconoscibilità ecclesiale alla unione civile, non sacramentale, ma riconoscere l'unione civile come significativa dal punto di vista ecclesiale. Questo per esempio è una strada che può avere il vantaggio di rendere riconoscibili i soggetti che altrimenti non avrebbero titolo di realtà ecclesiale. Questo non è un problema da poco, perché appunto l'oggettivo non è tutto, ma se non è niente, allora uscire dalla logica per cui conta solo l'oggettivo, ma non entrare nella logica in cui ci facciamo col bricolage una sorta di ibrido ecclesiale che non ha nessuna titolarità, perché questo no. Sì, a lungo andare, per cominciare va più che bene, a lungo andare ci chiederà risorse istituzionali. Usciamo da una fase esclusivamente istituzionale, abbiamo bisogno, come dire, di mettere in moto dinamiche di riconoscimento pastorale ecclesiale che nel tempo dovranno diventare anche l'identità formale. Questo credo che sia importante. Quale figura pensando può tenere? Su questo la discussione, le soluzioni possibili sono infinite, vanno dalla tradizione orientale che dichiara la morte del matrimonio e dunque è la possibilità di conoscere una seconda unione, perché la prima è morta, il vincolo è morto. Noi siamo legati a una tradizione che pensa che il vincolo possa morire solo se muore una o l'altra, oppure se non c'è mai stato. Lo facciamo morire riconoscendo che 20 anni prima. Ma la logica e la novità procede solo così, per cui uno dice, ma come può essere 20 anni fa? Ma forse anche 40 anni fa, se non c'è stato, non c'è stato. Se è una finzione anche dopo 2 giorni. Ma se non è una finzione, vale anche 40 anni dopo. Il problema è, ma perché io vado solo indietro? Questo è il punto. Perché si può guardare all'unico fatto umanamente significativo, cioè il consenso. In realtà gli atti significativi, noi di coppia, sono più che soltanto l'inizio. Questo dice la teologia e l'antropologia degli ultimi 100 anni, su cui non è sincronizzato il diritto. Il diritto è sincronizzato sull'antropologia generale. Questo è. Fare ancora l'antropologia moderna e diritto è un'azione molto complessa, perché le resistenze sono resistenze di un corpo e di una presunta legge divina, perché attenzione, non dimenticate che quando lavoriamo sul diritto lavoriamo con un diritto canonico che ha una pretesa superiore al diritto civile, giustamente, ma che è sottoposta a percentuali di fondamentalismo incomparabili con il resto della vita cristiana. Quando gli americani hanno superato la schiavitù. A Roma il Santo Ufficio diceva che grandi teologi dicono che la schiavitù è di diritto divino. Scritto 1864. Allora, c'è 50 anni, quale teologo, anche Valeri, mi ha sorprendito a vedere una cosa del genere? Era così evidente la schiavitù vissuta che la spostavano nell'impero, protetta da un disegno divino. D'altra parte, noi abbiamo fatto fare il diritto naturale, il diritto divino, la funzione di ordine pubblico, quindi da non muovere. Quanto ci è chiesto da questo punto di vista? Molto. E non abbiamo ancora le categorie per farlo all'interno della Chiesa. Se non vogliamo semplicemente, come dire, spostare la questione su un piano di fatto, ma pensare su un piano teorico, giuridico, dottrinale, teologico, ha bisogno di passaggi che dobbiamo ancora fare. Abbiamo già capito, però, che la Chiesa su questo piano deve cambiare stile. Non può giudicare della esperienza sulla base di categorie adeguate. Non ha ancora le categorie nuove, ma anticipa l'esperienza un discernimento che tra legge oggettiva e coscienza soggettiva già è possibile, in modo inevitabilmente, come sempre, differenziato. Per cui non ci sarà da stabilizzarsi se situazioni apparentemente uguali vengono decise in modo diverso, e che vanno apparentemente uguali, in realtà nel discernimento si scoprono dinamiche differenziate. Attenzione a non cadere da una oggettività all'oggettività opposta, che è una delle, come dire, uno dei rischi, è che siccome fino a ieri è stato colà, ora sia nel modo opposto, ma con la stessa logica, cioè una logica oggettiva. No, quello che la Chiesa oggi comincia a sperimentare è la mediazione particolare, contingente, tra norma oggettiva e coscienza soggettiva. Su questo tutta la pastorale di buona qualità lo fa, a tutti i livelli, su tutti i piani, nel fare formazione, nel fare competenza, nel fare accompagnare le famiglie, nel mondo del lavoro. Ovunque non c'è una legge oggettiva assoluta, né semplicemente coscienza oggettiva, ma intricate forme di mediazione. Che lo si faccia per il matrimonio? Significa appunto onorare un'esperienza più ricca della dottrina. Oggi l'esperienza di famiglia è più ricca della dottrina familiare. Questa è la verità.
Ancora due domande. Allora, Don Marco.
Il Spartan di Moretti era letto un po' perché somigliava anche abbastanza. Era un po' di questo, no? Che non diceva niente. Questo dorme, che lui riposa bene. E allora perché quando si non è depressivo mette i quattro punti più scottanti, in quattro note, e li mette lì.
Okay.
E rapporto Chiesa Mondo è al centro, d'accordo. Ma anche il rapporto Chiesa Mondo si può riproporre sul fatto culturale, no? E quindi, come dicevo, non si può dire una cosa che valga in contesti culturali così differenti. In questa chiave penso che si possa capire perché si parla tutto sommato poco dell'interpretazione del desiderio omosessuale, no? Mentre già nei lavori presidiali forse si era apprezzato anche su un cammino più ampio.
Perfetto. Un'ultima domanda. O chiarimento.
Mi sembra che questo documento qua sia un grande punto di lavoro per la Chiesa, per i vescovi, per i sacerdoti. Ci sarà poi una verifica di che cosa è successo dopo questo documento, di chi ha fatto cosa?
Ok? Don Michelangelo ancora un attimo.
E poi posso aggiungere, io insegno l'Antico Testamento, nulla vieta di parlare del Santo Davide, anche se è romano, in contesto culturale. Abramo, alla padre, che la sposa, eccetera, contesto culturale. Ultima proprio riflessione, lei crede che si possa parlare di famiglia storica, culturalmente, oppure che tutta questa riflessione moderna tra gli stati europei sulla storicità della nostra famiglia tradizionale sia una possibilità?
Ok.
Allora, riprendo da Michelangelo, appunto, che ho risposto. Dunque, è chiaro che il lavoro esercizio, e alcuni elementi erano già un mio ex consorzio in di me stesso, con la personalizzazione del vincolo matrimoniale, e dunque introducendo la sensibilità, si introduce la cultura, si introducono variabili storiche, che rendono il classico modo di ragionare molto cattolico sulla famiglia, che però ha una classicità relativa, nel senso che per certi versi la scolastica già lo parla, ma lo tempera, si riduce molto neanche in tempo da tempo in poi, e soprattutto esplode dall'Ottocento. Cioè, il bisogno di vincolare in modo astorico la famiglia a una logica originaria voluta da Dio e che attraverso la natura come disegno di grazia, questa è una ricostruzione un po' forzata di una storia molto complicata, che già la Bibbia testa in modo molto più complesso, ma che in qualche modo riecheggia anche l'amore sventizia tutte le volte in cui, quasi sempre in passato, si dice la formuletta magica, famiglia, cellula originaria della società. Sì e no. Perché è vero anche che è la società che crea la famiglia, non solo la famiglia, la società. Tutta la grande tradizione antropologica, sociologica, ci mette in guardia dall'assolutizzare la famiglia astrattamente, che poi costituisce la cellula della società. C'è un doppio livello di scambio, certamente la famiglia contribuisce, no? Ma sono le logiche comunitarie che danno alla famiglia la sua consistenza. Altrimenti diventiamo immediatamente moralisti. È quasi inevitabile che ci sia, come dire, un'imputazione originaria della famiglia di una vocazione sociale. E in realtà la famiglia, la vocazione sociale, la impara anche nella società in cui sta. E dunque, questo linguaggio che è ancora in mostra, è presente più volte, ripeto, è una formula di passaggio rassicurante, ma che dice un approccio tendenzialmente astratto, naturalistico. Io direi, appunto, anche solo la sapienza biblica ci aiuta a riconciliarci con la varietà, con la differenza, a non assolutizzare la modello che non si parla mai. Neanche nella Santa Famiglia, non ci sia questa famiglia bello, nemmeno quella, non parliamo dei profeti o dei re. E questo appunto è importante e fa parte di un percorso di, come dire, inculturazione ecclesiale, non sto parlando di inculturazione africana, cinese, ma dell'inculturazione ecclesiale, la Chiesa che prende coscienza della ricchezza della propria tradizione. E quell'inizio che leggevo, non so se il Don Michelangelo era presente, l'attacco del primo capitolo, che parla della prima famiglia piena di violenza e di volatilità. Questa è la Bibbia, è questa, non il santino della famiglia depurato fin dal principio di tutti gli elementi scuri. Non è così. La narrazione biblica è una narrazione piena di sangue, piena di sofferenza, piena di buio, per arrivare alla luce. No,
tentati di dire a Marco. Dunque, allora, la questione delle note è una questione delicata, perché è vero che nelle note ci sono alcune cose, come dire, molto pepate. Se tu leggi solo le note, esci fuori da un pranzo, fatto di peperoncino, cannella, gusti forti. Ma non è che il testo è soltanto melassa, Cioè, le note approfondiscono alcuni elementi, ma la premessa della nota è tutta il testo. Dunque, è vero che nella nota famosa 651 si dice anche la penitenza e l'eucaristia diventano luoghi del discernimento. Allora si allarma, ma nel testo è una cosa cristiana. Cioè, in un certo modo, quando il Papa è stato chiesto, ha detto: ma io l'ho messo in nota perché l'avevo già detto. Se l'è cavata così, è una bella risposta, scusa, elegante. Siccome non era roba fresca, in nota ci ho messo un'altra citazione. Si può dire così, è una risposta legittima. Credo che in un documento di questo genere il sbilanciamento dei pesi tra nota e testo, tra sottolineati e non sottolineati, passa attraverso una serie di operazioni che anche a un Papa che non è depresso, non è che fa venire la depressione, ma come dire, lo mettono un pochino, tra virgolette, lo presentano in una forma che non si riesce totalmente a domesticare, nel senso che comunque il testo risente anche dell'ultima mano data da Francesco, che è la più briosa, certamente l'idea di inserire nelle note il Matteo di Tarchini o il pranzo di Babette, che posso magari accedere da altre che non dal Papa, che confessa appunto di avere molto anche altre tradizioni e di aver vissuto molto anche al cinema, la mia fede, questo punto. Detto in altri termini, il testo di Amoris Laetitia si occupa di un discorso culturale, diciamo, a due livelli. Da un lato fa cultura ecclesiale nel senso di introdurre uno stile dialogico di ascolto e di riconoscimento d'autorità. Questa secondo me è la cosa più forte. Con Amoris Laetitia torniamo a una Chiesa capace di riconoscere livelli diversi di autorità e anche autorità, voglio dire, da ascoltare. La Chiesa si mette in ascolto dell'autorità. Questo è, credo, una delle caratteristiche che permette alla famiglia di diventare non semplicemente oggetto, ma anche soggetto. Ovviamente io sono convinto che il miglior finale di Abemus Papam sia 5 minuti del 13 marzo del 2013. Il vero finale di Abemus Papam non è il finale di Moretti, ma il finale dell'inizio del Papa di Francesco. Il finale di Moretti in fondo è un finale troppo in linea con un certo tipo di autocoscienza ecclesiale. Forse di una coscienza, di un'autocoscienza ecclesiale apparentemente internazionale, perché nel film si sottolinea molto l'internazionalità della Chiesa, ma in realtà è un'internazionalità da curia romana. È la curia romana tradotta in modo internazionale, ma le modalità sono assolutamente romane, mentre questo è un Papa che viene da Roma, che non vuole nemmeno risiedere nel palazzo apostolico. E questo, guardate, è un gesto fondamentale per il primato del tempo. Che non ci sia un primato dello spazio, lo ha scritto nei testi, ma lo ha detto anzitutto col gesto di andare a stare in un luogo precario, contingente, con un albergo, non in una casa, nel palazzo apostolico. Questo vuol dire, la spiegazione che il Papa ha dato è: se fossi stato là, sarei diventato matto. Perché ti vuol pensare della gente. Bene. Ma questa è la spiegazione. In realtà, simbolicamente, il gesto è: resto nel tempo, non mi fisicizzo, spazializzo, resto in cammino. Leggendo i documenti abbiamo capito il testo, il gesto. Il gesto è anticipato, con la forza del gesto, con la sua opacità, non si capisce bene, sembra quasi una provocazione. In realtà è una grande indicazione di dinamicità, è il primato del divenire sull'essere, potremmo dire così. Questo sarà
Italia è davvero una cosa impressionante, perché abbiamo legato la famiglia a logiche spaziali, a logiche di definizione, a logiche forti. Qualcuno che non accetta moschettizia e che pretende di leggerla soltanto con le idee di fantasia, non so, ci sono famosi professori romani che teorizzano, no? Che siccome familiare sconsorzio viene dopo, scusate, viene prima, e quindi familiare sconsorzio bisogna leggere alla luce di familiare sconsorzio, e in qualche modo tutto quello che non torna per familiare sconsorzio lo si deve considerare così come una trovata, una passione del Papa, una chiesa del Papa che non fa, non ha forza d'autorità. L'unica autorità la trovi se sei capace di fare discorso. Questo non lo dice un ubriaco da strada, ma professori di istituti umani, per dirgli il tipo di rifiuto viscerale di uscire dalla lotta contro. E qualcuno che ce lo fa in modo più serio dice: ontologicamente vincono, questo non può essere accettato. La legge oggettiva determina una forma di responsabilità oggettiva, potremmo dire così dal punto di vista del tolerante. Ma appunto queste sono le letture che ontologizzano la dottrina e non riescono più a onorare la realtà, cioè non capiscono che la dottrina resta fedele al Vangelo se riesce a interpretare la realtà alla luce del Vangelo. Questo oggi è possibile farlo senza mettere in discussione la dottrina, ma facendolo passare dal primato dello spazio al primato del tempo. Questo significa fare dell'accompagnare del cenno dell'integrale non semplicemente nuovi orpelli alla monolitica dottrina che si ripete sempre nel tempo, perché questa è una rappresentazione appunto distorta con la quale non capiamo monolitica. Chi la legge così vuol dire che non la legge, non la legge davvero, la legge saltando tutte le parti che fanno che non tornano col proprio disegno e integrando le parti vecchie con le parti nuove in un modo, come dire, non doloroso per impostazioni massimaliste. Vorrei dire una cosa: saremo costretti, una delle cose a cui vi ho rimandato è faremo nel giro di qualche decennio una grande riforma giuridica del diritto canonico matrimoniale sostanziale. Ma l'altra cosa che dobbiamo fare è che un documento di cui non si parla direttamente, ma solo indirettamente in amore selettizia, è Verità di Splendor. Perché in Verità di Splendor c'è quell'impostazione che in qualche modo il familiare sconsorzio lavorava sul piano familiare, che è la impossibilità di pensare il bene possibile. È il nome nuovo del vecchio marinuare. Le logiche familiari hanno bisogno di gestire i mali minori. Una chiesa che pensa solo a bene massimo non riesce più a intercettare le forme di bene possibile di mali minori. E per volere sempre bene massimo non realizza i mali minori quando è peggiore. Uno degli effetti della polarizzazione morale che deve farsi scrivere morale introdotto è la impossibilità della mediazione. Questo, guardate, è un grande tema, su questo lavoreremo nei prossimi decenni. Una chiesa che riscopre non la novità ma la prassi di secoli, non fino al codice del 1917 abbiamo avuto in tutta la chiesa, in tutti i livelli, il concetto di male minore come un concetto utile. In casi estremi, in casi non ordinari, il concetto di minore introduceva criteri di discernimento. Dove poi invece una polarità assoluta, se c'è una condizione oggettiva non c'è nulla, cosa fa? O ti rassegni o lavori sotto mano. Cioè, lavori, come abbiamo fatto negli ultimi 50 anni, a livello giuridico sulle case di giudizio. Quello che è verità di un rapporto precario diventa un rapporto che torna perfetto perché mi scopre la verità originaria. a questo a guardare un po' al massacro. Al massacro delle istituzioni, al massacro dei soggetti. Tutti perdono credibilità. Nell'esasperare, secondo loro, c'è libertà di spirito, un concetto di bene possibile in bene massimo. Questo guardate, quindi, io ho fatto una traduzione morale molto interessante, molto provocatoria, e sulla quale in fondo c'era un rischio di lacerazione ecclesiale. Per tutti coloro che hanno legato la possibilità pastorale soltanto al massimalismo. Questo nella Chiesa ha avuto albergo quasi solo nella persona familiare, non ovunque, ma in alcuni centri di pensiero della Chiesa questa traduzione dagli anni 80 in poi è venuta avanti con una violenza totale. E violenza non, ecco poi, violenza mentale, violenza ideologica. Tornare a una considerazione realistica ed evangelica in realtà ci permette di valorizzare zone di mediazione che abbiamo totalmente trascurato, nelle quali è più avanti di noi quello Stato che abbiamo tanto combattuto. Lo Stato con tutti i suoi magari, non stiamo parlando del secolato, lo Stato con i suoi magari si prende cura delle persone, la Chiesa, il campo familiare, spesso fa una fatica e gli altri. Perché non ha le categorie. Allora, a nostra giudizia, è un documento che ci fa gioire, ci fa diventare lieti, anzitutto perché ci restituisce il rapporto con la Chiesa. Ci dà delle categorie con le quali possiamo ascoltare la realtà e con le quali possiamo parlare alla realtà. Non perdendo nulla del bagaglio tradizionale dei vostri figli, ma arrotondando tutti quegli spigoli che avevamo costruito per difenderci e che finiscono per offenderci, con cui facciamo male noi stessi e a volte con tutto gli altri.
Grazie per essere stato con noi, vi invito a visitare il suo blog ogni tanto e la sua pagina Facebook, sempre molto aggiornata. Ringraziamo i nostri vescovi, Monsignor Del Bosco, Cavallotto, gli uffici famiglia della Diocesi di Fossano, di Cuneo, di Saluzzo, Don Bernardino, della Pastorale Regionale, proprio segno di come la Chiesa sia vicina alle famiglie e voglia essere in cammino, si interroghi, bella questa presenza. Ci impegniamo a leggere Amoris Laetitia, a rileggerla, e ci impegniamo a prendere sul serio i compiti che Amoris Laetitia ci affida con calma e senza fretta, e ci diamo appuntamento in autunno, quando tramite il settimanale La Fedeltà, quando tramite le email, saremo informati sui passi successivi, sulle riflessioni successive, sui dibattiti successivi che come diocesi andremo a compiere. Grazie ancora e buon ritorno a casa.